Vladimir Putin si congratula con Donald Trump, lo definisce un uomo coraggioso e si torna a parlare di colloqui di pace per conto suo. Il presidente neoeletto dice che sentirà il suo omologo russo. Staremo a vedere mentre l'Europa riunisce i suoi capi di Stato e di governo in un vertice che prevedibilmente avrà al centro il tema del cambio negli Stati Uniti, anche in chiave dazi. Il tutto con l'ombra di una crisi di governo in Germania, con la CDU all'opposizione che chiede di andare al voto già in gennaio. L'Italia oggi si prepara ad un nuovo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale. Le articolazioni sono diverse a seconda delle città. Inizialmente non era previsto alcun rispetto delle fasce di garanzia, poi richieste dalle autorità. Qualche servizio a seconda delle singole città sarà assicurato. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, voi siete numerosi. Questo vuol dire che è un momento importante ed è veramente un momento importante.
È venerdì, diciamolo.
Simone Spezia.
A genius.
Beh, non proprio, in tutta sincerità, non proprio a genius, anzi. Un umile operaio dell'informazione, diciamo.
E che vuol dire?
Dunque, l'Europa che si confronta con l'arrivo di Donald Trump e si ritrova ancora una volta a dire: è il momento di muoversi, è il momento di fare qualcosa, è il momento di dotarsi di più autonomia dal punto di vista strategico. Molto efficace, per quanto retorica, la definizione del presidente francese Emmanuel Macron, che dice: il mondo è fatto di carnivori ed erbivori, non possiamo essere erbivori.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
Dice Macron: almeno siamo onnivori, ragazzi, eh. Chiedo un ascoltatore quando si insedia Trump, e questo è un punto interessante, caro ascoltatore, perché il passaggio di consegne è piuttosto lungo, ci vorranno un paio di mesi. La proclamazione ufficiale, diciamo l'insediamento, avverrà in gennaio. Sentite, dato che è venerdì, prima di andare ai grandi temi, però diciamo c'è un collegamento ai grandi temi, fatemi fare un piccolo punto su un tema che è degno di dibattito, ed è quello della libertà di espressione, articolato in tre canali. Mentre torna alla presidenza degli Stati Uniti un uomo che aveva lamentato una forte censura nei suoi confronti, all'epoca ne discutemmo, ve ne ricordate, quando fu bannato da X, che all'epoca si chiamava Twitter, e fu bannato dai social nella vecchia gestione, perché poi è stato reinsediato su X dal suo amico e alleato Elon Musk, e che adesso immagina, o almeno l'aveva prospettata in passato, una norma che multi pesantemente i social network che bloccano l'accesso ai politici. Insomma, mentre avviene tutto questo, a proposito di social network, si sta andando verso questa legge australiana, ne scrive oggi Luca Tremolada sul Sole 24 Ore, che vieta i social ai minori di 16 anni. La riforma è quella del primo ministro Anthony Albanese, che ha dichiarato ieri che la legislazione sarà introdotta nelle ultime due settimane del Parlamento per l'anno che inizia il 18 novembre. Entrerà in vigore tra 12 mesi. Il tema è evidentemente i rischi che corrono i ragazzi sui social. È un grande tema di discussione che attraversa tutto il pianeta, in sostanza, al quale però alcuni rappresentanti dei ragazzi intervenuti in Parlamento hanno posto esattamente questa questione. Amici miei, in questo modo voi state contravvenendo a una regola fondamentale di una democrazia liberale, che è esattamente quella della libertà di espressione. Quello è il luogo nel quale io mi posso esprimere, posso dire la mia, posso raccontare quello che voglio. Certo, posso anche guardare una marea di scemenze, posso vedere dei video brutti, fastidiosi, posso raggiungere delle forme di dipendenza. Che poi, parliamoci chiaro, qua ce lo siamo detti molte volte, non è che gli over 40, gli over 50 non stiano maniacalmente a guardare dei reel su Instagram e non scrivano una marea di minchia. Scusa. Di cose non particolarmente brillanti sui social. Però secondo me il tema c'è, è un punto interessante. Una generazione che non ha voce, eccetto che in quello spazio. E dunque, se tu glielo togli, gli togli una possibilità di espressione che è forte, importante, anche per le battaglie che decidono di combattere, giuste o sbagliate che siano, o giuste o sbagliate che le giudichiamo. Terzo tema della libertà d'espressione, molto dibattuto sui quotidiani di oggi, è la sospensione per 3 mesi di un docente di scuola, un professore che è anche un noto polemista, noto anche a questi microfoni, l'avrete sentito 1000 volte da Cruciani, da Giuseppe, che è Christian Raimo, molto di sinistra, e viene sospeso per 3 mesi dall'ufficio regionale scolastico per queste parole sul ministro Valditara.
Vada colpita lì come si colpisce la morte nera in Star Wars. Chiaramente, come dire, c'è un impero, però c'è la morte nera, e siccome lui si pone come la morte nera, io penso che, come dire, non è difficile colpirlo, perché è tutto quello che dice è talmente palese, evidente, arrogante, cialtrone, lurido, direi lurido è una parola che si attaglia a quello che dice Valditara, che insomma è facile vederlo.
Insomma, il punto è questo: dal lato strettamente, vogliamo chiamarlo burocratico, ma nemmeno troppo burocratico, c'è quello che scrive per esempio oggi Pietro Senaldi su Libero, ossia che la sanzione arriva dall'ufficio scolastico, che ha deciso sulla base di quello che è il codice deontologico della pubblica amministrazione, che vale per tutti i dipendenti, li vincola a comportamenti che non ledono l'istituzione alla quale appartengono e il rispetto di chi la rappresenta. Devono adempiere la funzione con disciplina e onore. Scrive Senaldi: insultare il tuo capo in questo modo non è esattamente, diciamo, un atto, l'adempimento con disciplina e onore del tuo mestiere.
Che è una cazzata.
Ma no, non è così. Da sinistra si dice invece: questa è una palese violazione della libertà di espressione. Raimo critica in maniera brutale, se vogliamo, il ministro Valditara. E quel linguaggio è un linguaggio figurato, cioè l'idea che colpire come la morte nera voglia dire uccidere Valditara, beh, insomma, dicono da sinistra, non è così. Mi sembrano degli snodi, se consentite, piuttosto interessanti in un'epoca nella quale di libertà di espressione si discute tantissimo, anche in funzione del cosiddetto politicamente corretto, o correttissimo, o eccessivamente corretto, chiamatelo come volete. Bene, bene. E in questa chiave mi viene da dire, chissà se Raimo fosse stato di destra e avesse parlato di un ministro di sinistra.
Ragazzi, ma non si può più dire niente.
Vabbè, vabbè. Ci siamo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. In questo venerdì 8 novembre alle 6:40 minuti, in una giornata, come si diceva, che si caratterizza, mi pare di poter dire, su un fronte fondamentale che è quello della nuova presidenza di Donald Trump, che ci porta a questo Consiglio europeo che si svolge a Budapest, tra l'altro sotto il cappello dell'attuale presidente di turno dell'Unione Europea, che è l'Ungheria, il cui leader Orbán è forse l'alleato più fedele, se così possiamo dire, di Donald Trump qua in Europa, e che si apre all'insegna di una serie di preoccupazioni: il possibile disimpegno americano dal punto di vista militare, dal punto di vista della NATO e dal punto di vista dell'Ucraina, con l'aggiunta di Vladimir Putin che si congratula con Trump, lo definisce un uomo coraggioso parlando dell'attentato che ha subito e come ha reagito, e di Trump che dice: non ho ancora sentito Putin, lo sentirò. E già si ipotizzano scenari di fine del conflitto. Vediamo se pace, quantomeno di fine del conflitto. Vedremo che cosa accadrà e che tempi ci saranno su questo fronte. L'altro tema è evidentemente quello dei dazi e i timori che ha l'Europa che una politica di dazi e quindi di ostacoli al commercio, ostacoli tariffari al commercio tra una sponda e l'altra dell'Atlantico possa creare dei danni forti all'economia europea, danni appunto pesanti, e possa portare anche a delle ulteriori divisioni all'interno dell'Europa, in una fase nella quale la Germania è in una crisi economica evidente e forte, che viene testimoniata quasi quotidianamente dai dati, e insieme in una crisi politica. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, lo abbiamo ricordato, aveva licenziato il ministro delle finanze Christian Lindner, che è anche il capo del partito liberale. I liberali non daranno più l'appoggio al governo e già si ipotizzano elezioni in un tempo relativamente breve. Il mandato di Scholz sarebbe comunque scaduto nel 2025. Cosa è successo? Scholz ha detto che chiederà di nuovo la fiducia al Parlamento il 15 gennaio prossimo, in una situazione di crisi di questo genere. Beh, è oggettivamente un po' lunga, francamente, visto che la coalizione è composta da tre partiti e un partito si è sfilato, forse serve qualcosa prima. Infatti il leader dell'opposizione, il presidente della CSU al Bundestag, ha detto: ormai è chiaro che non esiste una maggioranza parlamentare, deve venire in Parlamento prima e si potrebbe votare addirittura a gennaio. E questo è il quadro al momento. Europa che forse potrebbe anche essere scossa da quello che è accaduto nella serata di ieri ed è collegato anche solo parzialmente al conflitto israelo-palestinese, e sono gli scontri che sono avvenuti, o meglio gli scontri, i pestaggi che sono avvenuti ieri sera ad Amsterdam nei confronti dei tifosi del Maccabi Tel Aviv, degli attacchi che sono avvenuti da parte di non si sa esattamente se tifosi pro-Palestina o semplicemente degli aggressori pro-Palestina. E forse abbiamo anche un audio da far sentire di quello che è successo ieri.
This for the children! For the children, motherfucker!
I give you my money, I give you, please,
for the children!
I give you my money, I give you my money!
Free Palestine now! Free Palestine!
Free Palestine, free Palestine!
Ti do i soldi, dice lui, e quell'altro dice: per i bambini. Ci sono delle scene terrificanti nelle quali questi vengono presi a calci mentre sono per terra. E poi oggi è la giornata dello sciopero del trasporto pubblico locale. I sindacati chiedono il rinnovo del contratto collettivo scaduto il 31 dicembre, spuntando a migliorare le condizioni lavorative e salariali, scaduto da molto prima. Poi parlano di fondi e politiche inadeguate, condizioni di lavoro, il tema anche della sicurezza che ritorna. però la sostanza è che c'è questo sciopero e che non si sa esattamente nella giornata di oggi cosa funzionerà e cosa no, perché era uno sciopero di 24 ore proclamato inizialmente senza alcuna fascia di garanzia. Il garante ha detto dovete fornire delle fasce di garanzia morale a seconda delle città. Sappiamo che alcuni servizi funzioneranno, altri funzioneranno meno, non si sa esattamente come andranno le cose. Dunque il consiglio alle ascoltatrici e agli ascoltatori che si dovessero mettere in moto questa mattina per andare con i mezzi, andate sui siti delle compagnie di trasporto locali e cercate di capirne qualcosa. Il traffico.
Andate piano.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta 24 mattino.
Tranquilli, adesso Raimo verrà candidato alle prossime elezioni come la Salis. C'è solo da portare pazienza un pochino.
Congelando la situazione in Ucraina, una di quelle ipotesi Corea del Nord, Corea del Sud, potremmo definire la situazione o comunque gli accadimenti degli ultimi anni come la più grande sconfitta militare a livello europeo?
Ma no, non lo so, sinceramente non credo, mi sembra un po' forte come definizione, caro ascoltatore. Del resto tenga presente che l'Ucraina ha resistito molto più di quanto non ci si aspettasse, sta continuando a resistere a un'invasione brutale nonostante il supporto europeo e il supporto americano si sia raffreddato in maniera consistente negli ultimi mesi. Quindi parlare di sconfitta, no, la peggiore sconfitta mi sembra un po' troppo. Va bene. Oh, guardate che non è che sulla questione Raimo c'è preso una posizione precisa, quindi qua dice comunista, tra l'altro ce n'è anche uno che mi dà del fascista perché gli scioperi dice li farebbe di 15 giorni per 24 ore e poi vediamo se non ci danno un aumento. Non so che cosa di cosa stia parlando, caro ascoltatore, mi sono limitato a dare informazioni sullo sciopero che si svolgerà oggi e sul comunista. Là ci sono, come ripeto, due visioni e due versioni. Cioè il fatto che Raimo abbia danneggiato con quelle parole, abbia detto delle parole nei confronti di quello che è appunto, aperte virgolette, il suo datore di lavoro, il suo ministro, quelle parole che sono appunto molto dure, c'è chi le interpreta come questa sospensione come una violazione della libertà di espressione, c'è chi dice invece, signori miei, è giusto in questo modo esattamente perché si è rivolto così al ministro. È, secondo me, riflessione aperta. Vi devo dire la verità, io non mi sono fatto un'idea su questo. Dico che, come sempre, a parti invertite, vale anche per esempio per la giustizia, per il garantismo, eccetera, eccetera, a parti invertite avremmo avuto, no, posizioni molto diverse, sia da sinistra che da destra. Dunque, è in arrivo il decreto interministeriale, ne abbiamo parlato ieri, che definisce le nuove regole per il noleggio con conducente. Gli NCC, è una norma che riguarda Uber, riguarda il trasporto non di linea e lo riguarda alla vigilia del Giubileo e a un anno dall'avvio delle Olimpiadi Milano-Cortina, e che prevede 20 minuti di stop tra un servizio e l'altro, che è questa cosa che stentiamo a giudicare comprensibile, e come farà ovviamente Andrea Romano, che è presidente di Muoversi, la Federazione Nazionale dei Noleggiatori con Conducente, ex deputato del Partito Democratico. Romano, buongiorno e benvenuto, eccoci qua.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a voi.
Allora, il ministro Salvini parla di una scelta in chiave anti-abusivismo che entrerà in vigore tra 2 mesi circa. In sostanza, sì, cosa deve fare un NCC, una macchina di noleggio con conducente, nel momento nel quale gli arriva un lavoro, una richiesta di auto, eccetera? Ce lo spiega?
Già deve fare 1000 impicci, diciamo, burocratici, scusate il romanismo, che un tassista non deve fare, primo. Ma in questo caso specifico, e lei lo ricordava bene, deve fare una cosa, è costretto a fare una cosa che non esiste da nessun'altra parte d'Italia, ovvero aspettare per forza 20 minuti tra un cliente e l'altro. È come se io e lei andassimo dal salumiere, lei si serve dal salumiere, poi tocca a me e il salumiere mi dice: se no, guardi, lei deve aspettare 20 minuti per ordinare la mortadella. E perché? Perché l'ha detto Salvini. È una cosa davvero demenziale, ma soprattutto assurda rispetto alla situazione reale che conoscono tutti gli italiani, i turisti che ci visitano. Cioè, se uno arriva alla stazione Termini, alla stazione centrale di Milano, e vuole tornare a casa, vuole andare dove vuole, non può farlo liberamente perché deve attendere molto tempo in fila, e quindi già questa è una violazione della libertà di movimento. Già oggi il trasporto pubblico Londrina non funziona. Quindi Salvini, introducendo una norma così punitiva per gli NCC, intendiamoci, l'unico senso di questa norma è svantaggiare gli NCC, non Uber, ma tutti gli NCC, rispetto invece ai tassisti. In questo modo lui peggiora una situazione che è già molto grave. Noi gliel'abbiamo fatto notare, e l'abbiamo fatto notare a tutti i parlamentari. Siamo alla vigilia, l'aveva ricordato, di un anno in cui avremo il giubileo, le Olimpiadi Milano-Cortina, altri grandi eventi. Non si capisce la ratio di questo provvedimento. E aggiungo e finisco che è un provvedimento che non è che passa dal Parlamento e neanche dal Consiglio dei Ministri. È un atto amministrativo fatto un po' sotto traccia, che avrà un impatto devastante sulla qualità dei nostri trasporti cittadini. E noi per questo abbiamo scritto ai parlamentari, ci auguriamo che qualcosa venga fatto nell'interesse degli utenti, oltre che nell'interesse naturalmente degli NCC.
Andrea Giuricin, che è un economista dei trasporti della Bicocca di Milano, spesso ospite da queste parti, oggi sul Sole 24 Ore mette in fila qualche numero. Vi do il raffronto più interessante. Allora, in Lombardia abbiamo 5.800 taxi e 1.000 NCC. Nella regione di Madrid, che ha il 40% in meno di popolazione della Lombardia, ci sono 16.000 taxi e quindi poco meno del triplo, e 9.000 NCC, che sono 9 volte tanti quelli che ci sono in Lombardia. C'è anche un tema di questo tipo, Romano?
Assolutamente, Giuricina ha perfettamente ragione. L'offerta di trasporto pubblico non di linea di NCC in Italia è molto inferiore a quella di altri paesi europei, ma questa è una conseguenza delle penalizzazioni che vengono inflitte agli NCC e del vantaggio che è stato dato tradizionalmente ai tassisti. Tra l'altro aggiungo, l'ultima legge in materia è del 1992, quasi 33 anni fa. Allora, in 33 anni è cambiato tutto: la tecnologia, le abitudini degli utenti, la possibilità di usare il trasporto pubblico non di linea. Noi quello che stiamo chiedendo al Parlamento, al governo in prima battuta, è di affrontare il tema in maniera complessiva, una nuova legge quadro che mette a posto tutto. Noi, tra l'altro, come muoversi, voglio usare l'ospitalità della sua trasmissione per annunciarlo, promuoveremo insieme ai radicali a fine anno e a fine mese, a tutti quelli che vorranno darci una mano, una legge di iniziativa popolare sul trasporto pubblico non di linea, che delinea una proposta sul tema, perché è arrivato il momento ormai da anni di fare una nuova legge quadro, anche perché lo sappiamo tutti, cittadini, giornalisti, commentatori, il trasporto pubblico non di linea non funziona in questo paese. Non è garantita la libertà di muoversi sancita dalla Costituzione.
E avranno modo di sperimentarlo ulteriormente tutti gli ascoltatori che oggi si muoveranno con lo sciopero dei mezzi in corso. Cioè, uno ci sorride, ma non c'è niente da ridere. Grazie Andrea Romano, presidente di Muoversi, Federazione Nazionale dei Noleggiatori con Conducente, NCC, ex deputato del Partito Democratico, il giornale radio. Ci sentiamo dopo.